Prima di tutto facciamo un rapido riassunto di quel cammino che stiamo proponendo in questi venerdì di Avvento. Abbiamo detto intendiamo seguire il percorso di Gesù verso Gerusalemme in questi quattro venerdì, facendo riferimento a quello che Gesù dice e a quello che Gesù fa. E allora ascolteremo due parabole e due miracoli, o meglio, venerdì scorso abbiamo ascoltato tre parabole molto brevi insieme, quest'oggi abbiamo ascoltato il racconto di un miracolo, nei prossimi due venerdì di nuovo quello che Gesù dice, un'altra parabola, quello che Gesù fa, un altro miracolo. Come leggere questo miracolo della donna che è stata raddrizzata? La prima cosa da dire, però non dobbiamo perderci troppo tempo, anche se è un dato fondamentale, è che un miracolo avviene di sabato. E qui potremmo aprire una grandissima parentesi su che cosa vuol dire il sabato per gli ebrei. È una cosa che assomiglia in maniera molto pallida alla nostra domenica. Noi nella nostra domenica ci mettiamo dentro un po' di tutto, dai tornei di calcio alle partite, alla gita in montagna, andiamo a sciare, il riposo, tutto. È una domenica che diventa quasi più impegnativa degli altri giorni, tante cose ci mettiamo dentro. Il sabato per gli ebrei è il sabato, si fa solo una cosa, si prega, si loda il Signore. Addirittura ci sono una serie di divieti che impediscono di fare tanti piccoli mestieri il giorno di sabato, perfino il cibo deve essere preparato la sera precedente. Questo spiega un po' il finale di questo Vangelo, dove il capo della sinagoga si arrabbia e genera la polemica con Gesù che in giorno di sabato ha compiuto questo miracolo. Direi allora che il sabato è il primo protagonista, ancora una volta il Signore Gesù si mette non al di sopra o al di fuori della legge, ma, tanto per citare le sue stesse parole in un altro brano del Vangelo, fa capire che il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. E il sabato è dato all'uomo come dono, che il tempo del riposo, dell'ascolto della parola è un dono di Dio da non sciupare. Per leggere questo Vangelo proviamo, dopo aver detto queste due parole introduttive sul sabato, a vederne i protagonisti. Certo, il protagonista principale è Gesù, ma ci sono degli altri protagonisti più o meno fisicamente reperibili nelle parole di Luca. Chiaro, la prima protagonista è la donna. Versetto 11, c'era là una donna. Era là questa donna. Non si dice che è venuta per farsi guarire, c'è e basta, è arrivata come tutte le altre donne nella sinagoga in giorno di sabato. Noi se proviamo a leggere il Vangelo con il Vangelo sappiamo che ci sono altri testi in cui una persona malata si rivolge a Gesù chiedendo la guarigione per sé o per la propria figlia o per un parente o per altre persone. Esplicitamente si pone davanti a Gesù per dire guariscimi, salvami. Questa donna non va perché si aspetta un miracolo, non aspetta più nemmeno di essere guarita. L'Evangelista Luca nota che è inferma da 18 anni, noi diremmo è una malattia maggiorenne oramai, ma i 18 anni nella cultura ebraica vuol dire molto più che la maggiore età si raggiungeva prima. A 18 anni una donna aveva già un paio di figli. Dire che è inferma da 18 anni non designa soltanto qualcosa di cronologicamente rilevabile. Vuol dire che è una malattia di lunghissimo corso, che è una malattia che ha superato perfino epoche della fecondità della vita, perfino l'epoca dei cambiamenti della vita stessa fisica che avvengono prima in una donna. È quindi una malattia rispetto alla quale ci verrebbe da dire non c'è più speranza. Forse anche in questa donna, dopo 18 anni, il pensiero della guarigione non c'è nemmeno più. Si è abituata in qualche modo a questa cronicità della malattia. Come facciamo noi qualche volta nella vita, a un certo punto ci accorgiamo di avere l'artrosi e si va avanti e uno dice non guarisco più. Un po' mi devo abituare, un po' devo assecondare questa malattia. Fa parte di me, me la porto addosso fino a quando scampo. Capita così con le malattie di lungo corso. Non è un raffreddore che uno dice una settimana e passa, qui c'è proprio una malformazione fisica che non potrà che peggiorare, l'incurvarsi del corpo, è l'esperienza che lo dice, può soltanto peggiorare. Uno che diventa gobbo non si raddrizza di colpo, diventerà sempre più gobbo, perché col passare degli anni si rimpicciolisce, diventa più piccolo, il corpo stesso si contrae. Questa è la legge fisica della vita. Tra l'altro, di questa donna si dice proprio così, non si dice che sta male, che sente male, ha trovato un assetto di vita compatibile col dolore, come capita di solito. A un certo punto uno si adatta, si è adattata, forse si è anche un po' seduta. Si dice che non riesce a raddrizzarsi in nessun modo, non ce n'è, non ci sono possibilità. Viene da pensare, come è logico, che magari qualche tentativo l'ha fatto, magari in 18 anni di vita ha fatto qualche tentativo, per dire, si è rivolta a qualcuno, ha cercato qualcuno che la potesse aiutare. Il Vangelo non ce lo dice, lo possiamo soltanto supporre. Nessuno di noi, almeno in prima battuta, accetta passivamente una malattia, almeno ci prova a guarire, e poi quello che la vita porta, porta. Però non si lamenta, è lì in un assetto di vita compatibile alle ferite che può portare, ma tutto sommato senza nessun futuro, senza nessuna speranza. È lì in sinagoga a pregare. Forse questa cosa ci fa immaginare qualcosa di positivo, qualcosa di buono. Questa donna non rinuncia, nonostante le fatiche del corpo, ad andare in sinagoga. Lo sanno coloro di voi, magari vedo qua parecchi anziani a quest'ora del pomeriggio che vengono un po' tremolanti o col bastone o altro, però non rinunciano a esserci. Quindi dice una buona volontà, almeno di stare davanti al Signore di questa donna. E dice un'altra cosa, in sinagoga si prega insieme. Forse le preghiere di altre persone in quel momento stanno sostenendo le preghiere e la fede di questa donna, come avviene in tutti i luoghi di culto, in tutte le sinagoghe, in tutte le chiese. Da ultimo, non è lei che prende l'iniziativa, non è lei a chiedere il miracolo, ma è Gesù, come vedremo dopo. Entriamo adesso però nel secondo protagonista. Protagonista è la donna, ma c'è un altro protagonista che è proprio il male. Perché? Perché l'Evangelista Luca dice subito questa cosa. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma. Prima di dirci che malattia ha questa donna, ci dice la causa. È uno spirito che la tiene inferma. Interessante questa nota, perché in altri momenti nel Vangelo la prima cosa che si dice, un uomo cieco, un uomo che non può parlare e sentire, un uomo paralizzato, si dice innanzitutto subito la malattia. Qui invece Luca, qualcuno dice che Luca è un medico, la tradizione fa di lui un medico anche, dice, ha già fatto la diagnosi, la colpa di questo essere incurvata è di uno spirito, è uno spirito che la tiene incatenata. E quindi il lettore si trova, prima ancora di dare un'occhiata all'anomalia, alla malformazione di questa donna, a fare i conti, diremmo noi, con un linguaggio che non è quello di Luca, con un linguaggio relativamente recente, a fare i conti con una malattia psicologica di questa donna. Non è soltanto una malattia fisica il suo essere gobba, curva, è una malattia interiore, è uno spirito che la lega. Non è diventata curva perché gli è capitato un trauma o cose di questo genere. È uno spirito, è quasi una malformazione interiore, psicologica. Mettere per prima la causa, prima ancora di dire che malattia c'è, ci conduce a guardare dentro questa donna. Ripeto, in un linguaggio che non è quello dei Vangeli, potremmo parlare di una malattia psicologica o psicosomatica, come usiamo dire noi. Sei così, ma la causa del tuo mal di stomaco non è soltanto che hai mangiato male e che sei contratto perché hai una paura, una preoccupazione, un dolore o via discorrendo. E allora siamo abbastanza anche autorizzati a entrare nella valenza simbolica di questo male. Che cosa vuol dire? Che questa donna è incatenata da uno spirito. Non dobbiamo immaginare un diavoletto che si accampa sulla schiena di questa donna, la trattiene giù spingendola con le mani o con le ali o con le corna o con la coda. Non c'è nessuna descrizione di questo genere. Dobbiamo provare a entrare piuttosto in qualche dinamica di questa donna che ricorda il ripiegamento su se stessa, è impaurita, è ricurva sui propri timori. Non facciamo forse così anche noi? Quando abbiamo paura, istintivamente ci raggomitoliamo, ci incurviamo, ci facciamo su. E allora forse questa donna vive prima ancora di una malattia fisica la paura, il timore verso la vita. È ricurva sul proprio male, è incatenata al proprio male, ripiegata sul proprio male. E ancora, vivere così, vivere ripiegata su di sé, ci dice che probabilmente poco alla volta disimpara a stare con gli altri o per vergogna o per paura. Lo stesso sguardo della persona curva è puntato verso terra. Avere curva la schiena significa avere tutto il corpo che guarda verso terra, e quando i miei occhi sono puntati a terra vedo molto di meno di quando i miei occhi si alzano e godono di una visione alta, di una visione grande, distesa. Lo sguardo puntato a terra ti dà pochi metri quadri di visione. Lo sguardo in alto, quando sei eretto, quando sei dritto, ti offre una visione molto più alta. Ecco, forse dobbiamo tenere anche conto di questo. Questa donna vive spazi di vita sempre più angusti, sempre più ristretti. Gli si sono ristretti tantissimo gli orizzonti liberi della vita. È interessante poi, dicevo, che questa donna ce la faccia incontrare in una sinagoga. Forse, come capita a tante donne malate o anziane, la sinagoga, la chiesa, rimane l'unico appiglio. Non è forse quello che viviamo ancora oggi? Se qualche vecchio me lo dice, arrivo soltanto a sabato o la domenica per la messa, poi soprattutto d'estate quando fa troppo caldo, d'inverno quando fa troppo freddo, non riesco neanche più di casa. Adesso poi ti portano perfino la spesa a casa, non c'è più neanche bisogno di quello. Forse questa sfera religiosa è l'ultima che la donna è riuscita a contenere, a trattenere, l'ultimo appiglio che ha, l'ultimo aggancio sociale a cui può fare riferimento. Dicevamo, la donna, il male, la schiena. E qui sarebbe bello, ci diamo il cambio, magari qualcuno che ha mal di schiena può raccontarle meglio di me queste cose. Cosa vuol dire avere mal di schiena e quindi essere in continua difficoltà di movimento? Avere il corpo compresso, si fa fatica a respirare, a prendere fiato, ci si muove più lentamente, non c'è più l'agilità, la rapidità necessaria, si è impacciati. La schiena curva o la schiena rigida ti fa camminare male, non ti fa trovare la posizione giusta, stai male in piedi, stai male seduto, stai male in ginocchio, stai male sdraiato. Anche gli spostamenti più semplici diventano faticosissimi. Uno che ha mal di schiena, anche a fare il semplice movimento di alzarsi dalla posizione seduta e mettersi in posizione eretta, ha le fitte dietro. E non dobbiamo sottovalutare anche questo aspetto fisico del male. Tutto diventa più difficile. Qualche biblista ha interpretato questo mal di schiena, l'ha associato, sempre in un'analisi un po' psicologica, un po' della vita interiore, con i sentimenti repressi. Cosa vuol dire? Questo mal di schiena indica un po' la rigidità dell'espressività umana. Cito tre righe di questo teologo tedesco che scrive: alcuni si portano dietro sulla schiena un intero sacco colmo di sentimenti tenuti a freno. Costoro abusano della propria, per suo segno, della propria schiena, trattandola come una discarica per le emozioni represse. Preferiscono soffrire mal di schiena piuttosto che entrare in contatto con i propri sentimenti. Ora, magari è esagerata questa lettura che fa identificare mal di schiena con i sentimenti repressi, però è interessante, è una lettura che porta alla radice, al cuore delle cose. E qui allora, rileggendo questo Vangelo, scopriamo che non ha mal di schiena soltanto questa donna, che è curva, ma ha il mal di schiena anche il capo della sinagoga, che ha il problema opposto, che è troppo rigido, che è troppo dritto, come dicevamo noi una volta, come se gli avessero infilato un paletto nella schiena che lo tiene su dritto così, perché è incapace di qualunque elasticità. Dovrebbe rallegrarsi perché una donna è stata guarita, e invece comincia a tirar fuori la polemica sul sabato, inflessibile sulla legge e incapace di qualunque forma di affezione, di affetto o di carità nei confronti di qualcuno. Allora, esattamente come è qualcosa di distorto una schiena goppa, è qualcosa di distorto anche uno che va rigido come un palo, che si muove come un robot, come un automa. L'essere rigidi è innaturale quanto l'essere curvi. La schiena, allora, da tenere presente per capire bene che cosa dice questo Vangelo. Qualcuno, rispetto a tutto quanto andiamo dicendo, che questa schiena curva può simboleggiare anche l'accumulo di pesi, l'accumulo di responsabilità. Noi lo usiamo anche nel linguaggio comune, quando diciamo che una persona è schiacciata da troppe responsabilità. Per cui è come se tutte queste responsabilità avessero un peso anche fisico e ingobbissero la persona, ricurva perché deve portare troppe sofferenze o troppe responsabilità. È un po' come se una persona si trasformasse come i poveri schiavi che all'epoca dell'Esodo dovevano portare dei pesi troppo grossi e diventavano ricurvi anche nel loro aspetto fisico. Cosa fa Gesù, che è l'altro grande, anzi il grande protagonista di questo brano che parla di schiena, di male, di questa donna ricurva? Noi possiamo trovare quattro passaggi di Gesù che indicano il suo agire. Sono quattro verbi. Primo verbo, vedere. Si dice che Gesù vede questa donna. Gesù la vide. È Gesù che vede la donna, non la donna che vede Gesù. È come se Gesù la cercasse in mezzo a tutti gli altri, cerca questa donna e vedendola mostra di avere uno sguardo particolare per lei. Potremmo ricordare un altro brano in cui Gesù vede una donna in mezzo alla folla. Vi ricordate il brano della vedova di Nain? Quando c'è questo grande corteo funebre, immaginatevi il chiasso che ci doveva essere in quel corteo funebre che accompagna questa madre vedova che porta al cimitero il suo unico figlio, e il chiasso invece di tutta la gente che andava intorno a Gesù, in un guazzabuglio, in una confusione totale. È come se Gesù avesse un laser, un occhio, che cosa vede tra tutto? Vede le lacrime di questa donna, vede la cosa più importante, questa madre che piange. E anche qui la stessa cosa che ci indica l'occhio allenato di Gesù, a vedere il centro, il cuore. In questo caso vede la cosa che conta di più, il male, la sofferenza, la malattia. Secondo gesto di Gesù, dopo averla vista, la chiama, la chiamò a sé. Questa parola chiamare ce ne fa venire in mente un'altra, la parola vocazione. Questa donna vive una vocazione. Questa donna che pensava la propria vita finita, legata a una malattia senza speranza, 18 anni, riceve una vocazione. Chiamare e vocare è la stessa cosa, è lo stesso verbo. Il verbo vocare in latino vuol dire proprio questo. Allora, questa donna, diremmo noi, ha la vocazione, certamente non la vocazione a diventare suora o religiosa o quant'altro. La vocazione significa sentirsi chiamati da qualcuno. È toccata nella profondità degli affetti, dei sentimenti. Gesù la chiama per dire: mi prendo cura di te. Quella cura di te che forse tu, dopo tanti anni che sei malata, non hai più, hai smarrito. Perché capita che così, che a un certo punto nella vita smette di curarsi. Cosa vuoi che sia? Tanto tra un po' devo morire, non mi curo nemmeno più. Non è forse vero che questo è un meccanismo tipico delle malattie croniche? Uno a un certo punto dice: ma cosa mi interessa, non mi curo neanche più. Questo incontro, questa chiamata, dice che Gesù invece suggerisce a questa donna che si può ancora curare, che c'è uno spazio di speranza. Terzo passaggio, le parla. Dicevamo appunto, dopo aver chiamato questa donna, parla a questa donna. Ed è interessantissimo come si rivolge a questa donna. La chiamò a sé e le disse: donna, sei liberata dalla tua malattia. Sei liberata. Non dice io ti libero. Il verbo che usa Luca è al tempo perfetto, passato. Sei liberata, è come, aggiungiamo una parolina per spiegarci meglio, è come se dicesse: sei già liberata, sei già stata liberata, ma non te ne sei ancora accorta che sei già stata liberata dalla tua malattia. È particolare questo miracolo, è come se Gesù dicesse a questa donna: guarda, è una vita che questa malattia non ce l'hai più, io che cosa sto facendo? Ti sto dicendo soltanto di renderti conto che sei già dritta, sei già libera, tu non te ne sei resa ancora conto. Ma sei già stata liberata da questa malattia. È interessantissimo questo modo di guarire di Gesù. Nessun gesto istrionico, nessuna parola particolare, nessuna invocazione o parola magica, semplicemente rivela alla donna che lei è diversa da quello che pensa di essere. Si pensava goppa, curva, schiava, finita, e Gesù gli dice: ma guarda che non è vero che sei così, ma ti rendi conto che sei diversa da quello che pensi? Te ne sei resa conto, hai preso coscienza che non sei come ti vedi tu o come gli altri ti vedono. Sei già stata liberata dal tuo male e adesso vai, liberati tu stessa, non essere preoccupata più, sei già liberata, comincia a vivere da donna libera, da persona libera. E infine, quarto gesto, dicevamo che Gesù vede, che Gesù chiama, che Gesù parla e Gesù tocca. L'imposizione delle mani, impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio, semplicemente la ratifica col tatto di quello che è già avvenuto. Interessante, ancora qui facciamo appello a quelli che sono bravi e capaci di spiegare il Vangelo. Il verbo che qui usa Luca è utilizzato anche in un altro caso, sapete qual è? Quando si indica l'opera, l'azione di una persona che ricostruisce una casa, è lo stesso verbo. Per noi dire questo verbo, toccare, Gesù impose le mani su di lei, a noi non richiama assolutamente la costruzione di una casa, ma in greco è proprio così. Questo imporre le mani è come dire tiro su le mura, tiro su le pareti, ricostruisco la casa, è tutta l'esistenza di questa donna che viene ricostruita, rimessa a nuovo. Da questo miracolo, e concludo la parte della lezione, poi qualche indicazione per la preghiera, nasce quella polemica sul sabato di cui abbiamo detto, no? Una polemica brutta, cattiva, anche perché il capo della sinagoga prende la parola e parla alla folla. Gesù aveva parlato personalmente a questa donna, questo qua spara nel mucchio, dice a tutti, non conosce il contatto personale, il livello in cui si parla da cuore a cuore, da persona a persona, e fa dividere la gente. Di fronte alle domande di Gesù l'assemblea si spacca, i suoi avversari si ritirano e invece gli altri esultano. C'è chi rimane legato, curvo, chiuso, perché non vuole riconoscere la gloria di Dio. C'è chi è miracolato, sa alzarsi e gioire. Ecco, abbiamo provato un po' a leggere questo brano. Adesso qualche indicazione per la preghiera, a partire da quello che dice il testo, che cosa mi dice? La prima cosa, la potremmo intitolare così, togliere pesi. Dicevamo prima, questa malattia della donna curva può assomigliare molto a un accumulo di pesi sulla schiena, un accumulo di responsabilità o di paure o di fatiche. Gesù toglie dei pesi. Mi capita qualche volta, quando confesso qualcuno, alla fine che dice mi ha levato un peso di dosso, sono tutto contento, mi sento più leggero, ecco. Forse una sapienza della vita cristiana consiste nel togliere peso alle cose, nel non rendere tutto infallibilmente pesante e nel diventare un po' più leggeri, un po' più agili, un po' più sciolti. Qualche volta abbiamo bisogno semplicemente di essere così. Qualche volta la nostra reazione, le nostre parole, il nostro atteggiamento diventa veramente molto gobbo, molto curvo, molto ripiegato su di sé. Diventiamo pesanti, togliamo il fiato. E forse abbiamo bisogno invece di lasciare un po' liberi. E forse qualche volta, al contrario, di fronte ai pesi della vita abbiamo bisogno di deporli nelle mani di qualcuno. Non perché qualcuno li possa portare al nostro posto, ma perché esattamente quando porti come qualcosa di troppo pesante lo fai per le cose che turbano il cuore. Le metti giù un attimo e dopo ce l'hai ancora tutto lì da riprendere, da riportare, ma ti serve quel momento in cui lo deponi nelle mani di qualcuno, perché se no non ce la fai. Hai bisogno di sostare un attimo, deporre il peso della vita per poi riportartelo e andare avanti ancora. E allora possiamo pregare così questa sera: Signore, aiutami a non essere di peso e aiutami a togliere i pesi. Aiutami a essere capace di togliere qualche peso a qualcuno con un ascolto attento, con la capacità di vivere rasserenato, leggero, con qualche semplice aiuto che non pretende di risolvere i problemi, ma semplicemente di accompagnare con leggerezza. Seconda idea, come possiamo pregare stasera? Possiamo pregare scoprendo l'opera di Dio. Sei stata liberata dal tuo male. E allora proviamo a pregare stasera rileggendo le volte in cui il Signore ci ha liberato dal male. Magari dal male fisico in qualche occasione, magari da qualche malattia spirituale che ci teneva incatenata, magari semplicemente da qualche paura di troppo, da qualche turbamento di troppo. Nel Padre nostro chiediamo sempre, ma liberaci dal male. Qualcuno mette questa M maiuscola, male, dal maligno. Ecco, tante volte il Signore ci ha liberato dal male. Stasera preghiamo facendo memoria per tutte le volte che siamo stati liberati e chiediamo ancora di essere liberati dal nostro male. Scopriamo l'opera di Dio. È come se Dio, dicendo sei stato liberato dal tuo male, ci dicesse io ti ho già perdonato, adesso tocca a te perdonare te stesso. Ultimo suggerimento per la preghiera, ultimo modo con cui possiamo pregare è magari fare un giretto, un po' di turismo all'interno dei nostri sentimenti. Dicevamo prima, questa malattia, questa contrazione del corpo indica magari un irrigidimento dello spirito, l'avere paura dei propri sentimenti, il non avere il coraggio di confessare la ricchezza inquieta dei nostri sentimenti. I nostri sentimenti più forti sono tutti un po' inquieti: l'amore, la rabbia, l'odio, l'affetto, la passione. Sono tutti sentimenti che si agitano e ci agitano tanto. Qualche volta vale la pena scoprire che entrare in un viaggio nei nostri sentimenti è entrare in un viaggio rischioso ma assolutamente affascinante. Allora chiediamo al Signore la capacità di non vergognarci dei nostri sentimenti, di guardarli con cura, con attenzione. Chiediamo a Lui la forza perché ce li purifichi, ce li trasformi. E chiediamo di rivivere in sintonia, in dialogo con i nostri sentimenti, lasciandoci andare un po', sciogliendoci in un inno di lode a Lui.